Allora, Erev Tov a tutti, siamo qui in una serata in ricordo di Sion Bracha, Zichrono Livracha. Chiedo scusa, ma per me non è una serata normale, non è un evento che promuove una delle tante lezioni del Bet Michel, ma Sion Bracha, oltre ad averlo sempre considerato uno di famiglia, della mia famiglia, della nostra famiglia, è stata per me una persona molto cara che mi ha insegnato tante cose, nel lavoro, nella vita, un uomo, un grande sionista, un uomo che era sempre attento sulla attività e aveva una grande sensibilità sul tema della Gemilut Hasadim. Erano Bino Bracha mi raccontava quando, appena arrivato a Trivoli, da una famiglia sicuramente benestante rispetto a quello che era, quelli che erano i suoi compagni di classe, parliamo di degli anni 50, in cui nella nostra scuola si faticava, così che mi raccontava lui, anche c'era gente che veniva con scarpe bucate, non aveva di che vestirsi, in cui la scuola si preoccupava di far arrivare le cose da mangiare. E lui questa fotografia me l'ha lasciata molto impressa, cioè l'idea di quanto sia stata faticosa la ricostruzione nella nostra comunità, di quanto fosse importante occuparsi degli altri, di quelli che erano più svantaggiati, più sfortunati. Io ringrazio tutti i rabbanim e mi scuso magari se altri non li abbiamo coinvolti, che hanno voluto dedicarci del tempo al pubblico del Bet Michel e agli amici di Bino Bracha e di tutta la famiglia. E io spero che da questa serata poi non rimanga solamente un bel insegnamento, una grande lezione che riceveremo da tutti, ma si possa costruire poi tutti quanti un progetto. Io posso già annunciarvi che, sentito anche Raf Colombo, abbiamo deciso con Bet Michel di lanciare una sottoscrizione per comprare un Sefer Torah da utilizzare dentro il Bet Michel. Stiamo facendo anche 3-4 minionim in contemporanea durante lo Shabbat, soprattutto per i modim ne serviranno tanti. E io sono convinto che Bino Bracha avrebbe sicuramente apprezzato, così come ha visto con grande soddisfazione, mi ha dato tanti consigli quando abbiamo cominciato l'avventura insieme a Leone Paserman, che lo ringrazio, che è qui collegato all'apertura del Bet Michel, prima a via Fonteiana e poi a via di Villa Panfili. Credo che il modo migliore di onorare la memoria di uno Sadik, per lui, per la sua famiglia, che molto ha sofferto, anche la moglie di Bino Bracha, Yvette, io credo che poter leggere nei prossimi mesi, quando sarà pronto il Sefer Torah, dedicato alla sua memoria, sarà la migliore azione che possiamo fare tutti quanti. Io vi ringrazio e lascio la parola a Roberto Colombo.
Bene, allora io si tratta di un limud, quindi mi soffermerò soltanto su qualche parola di Torah. Vorrei essere molto molto veloce, perché mi piacerebbe dare la parola agli altri rabbanim che sono stati molto più vicini, ricordiamo, questa sera. Una cosa che mi è stata detta è che Bino Bracha ogni Yom Kippur leggeva la Haftarah di Yonah, e non la leggeva solamente lui, ma nel senso che questa Haftarah l'aveva sempre letta suo padre, e prima di suo padre l'aveva letta suo nonno, quindi lui aveva proprio questa usanza di soffermarsi sulla Haftarah di Yonah. Ora, i nostri Chachamim dicono che se uno va a vedere quello che è scritto nella Torah, troverà molto spesso che le benedizioni che vengono date nella Torah alle persone che si comportano in un certo modo, che si comportano bene, sono soprattutto benedizioni terrene. Se voi per esempio prendete la berachà che Yitzhak in questa parasha dà a Yaakov, gli dice Veiten lecha Elohim mitala shamaim umishmane arez, gli parla di pioggia, gli parla di campi, gli parla. Quindi sono in realtà delle benedizioni che riguardano molto il mondo terreno. Allora il Talmud si chiede, ma visto che la Torah si sofferma molto sulle benedizioni che trattano i beni materiali, ci sono dei casi in cui delle mitzvot ti danno la possibilità di avere soprattutto dei beni nel mondo dell'aldilà? E spiegano i Chachamim che le mitzvot che tu fai per gli altri e in onore di altri, quando tu in realtà fermi la tua anima nel rapporto con l'altro, ebbene i beni materiali in questo mondo in realtà non esistono veramente e ti viene dato tutto il bene possibile e immaginabile nel mondo dell'aldilà. E l'esempio che trovano i nostri Chachamim sull'immagine dello Tzaddik è proprio l'immagine di Yonah, proprio il personaggio che Vino leggeva ogni Yom Kippur, che leggeva suo padre e che leggeva suo nonno. Vi voglio fermare molto velocemente su quello che dicono i Chachamim su questo personaggio. HaKadosh Baruch Hu dice a Yonah di andare da un gruppo di Goim, quindi da un gruppo di non ebrei, per far fare loro Teshuvah. E che cosa fa Yonah? Invece di andare, Yonah scappa, abbandona Eretz Israel, prende una nave e se ne va fuori di Eretz Israel. Si chiedono i Chachamim e si chiede Rashi proprio nel versetto numero 3 per quale motivo Yonah fa questo, perché Yonah sa che se un personaggio esce da Eretz Israel viene a perdere l'importanza che aveva prima e quindi se tu ti allontani da Eretz Israel tu in realtà vieni a perdere la forza della profezia, che in realtà la profezia ci può essere solo ed esclusivamente in Eretz Israel. E Yonah ama talmente tanto Eretz Israel e adora talmente tanto Eretz Israel che lui sa, visto che non gli va di andare a far fare Teshuvah ai non ebrei, e adesso vedremo per quale motivo, Yonah che cosa fa? Prende una nave e scappa fuori di Eretz Israel sperando che HaKadosh Baruch Hu non gli rivolga più la parola e non gli chieda più di tornare indietro e di fare quello che gli aveva chiesto la prima volta. Perché Yonah non vuole andare a far fare Teshuvah ad un gruppo di non ebrei, ad un popolo non ebraico? Qual è il problema? Ora, spiega Rashi, riportando dal Midrash Rabbah, che Yonah aveva una grande paura, aveva paura che i Goim l'ascoltassero. E spiega Rashi che ci sono delle volte in cui quando parla un Yehudi, soprattutto se un Yehudi sa parlare molto bene ed è molto bravo, succede molto spesso che i Goim lo ascoltino più degli ebrei. E quindi qual è il terrore di Yonah? Che HaKadosh Baruch Hu veda dei Goim che ascoltano l'insegnamento di Yonah e si arrabbi col popolo ebraico dicendo: ma come, i Goim ascoltano e gli ebrei quando parla Yonah, quando parlano i profeti, nessuno li ascolta? Allora io potrei punire il popolo ebraico per questo. Yonah ama talmente tanto il popolo ebraico che preferisce scappare, non fare quello che Hashem gli dice, perché è talmente innamorato e talmente legato al suo popolo che ha paura con tutto se stesso che quello che lui possa fare, che quello che lui, la sua capacità di parlare e di far fare Teshuvah alla gente, possa fare del male al popolo ebraico. Ora, che cosa fa Kadosh Baruch Hu? invece di lasciare andare Yonai, di mandare un altro profeta, lo insegue. Non può stare senza Yonah, perché HaKadosh Baruch Hu non può stare senza le persone che amano Eretz Israel, che capiscono l'importanza di Eretz Israel, che apprezzano Eretz Israel e che amano il popolo ebraico. E allora che cosa fa HaKadosh Baruch Hu? Manda un vento, manda una tempesta, ma Yonah non fa tefillah, perché Yonah preferisce morire piuttosto che far del male al suo popolo. HaKadosh Baruch Hu farà in modo che Yonah venga buttato dentro l'acqua, e c'è una cosa strana in questa haftarah, dove si dice che un pesce inghiottì Yonah, eppure Yonah non apre bocca. Yonah non prega per essere salvato. È come se Yonah preferisse ancora una volta morire, ma non far del male neppure indirettamente al suo popolo ebraico. E che cosa fa poi HaKadosh Baruch Hu? Fa sputare Yonah dal pesce e fa entrare Yonah in un pesce femmina. Perché questo succede? Infatti poi il pesce è chiamato Dagà. Prima è chiamato Dag e poi è chiamato Dagà. Spiega il Midrash perché HaKadosh Baruch Hu fece entrare Yonah in un pesce che aveva delle uova all'interno, in modo che Yonah soffrisse ancora di più. E Yonah a un certo punto non ce la fa più, è costretto a fare tefillah, e Yonah praticamente chiede ad HaKadosh Baruch Hu di essere salvato, di non morire. Perché a volte il dolore fisico, la sofferenza, ti porta veramente anche a fare una cosa che tu non avresti fatto in un altro espediente. E Yonah per la prima volta fa una tefillah. E HaKadosh Baruch Hu dice, ecco, io ti salverò la vita. E perché ti salvo la vita? Perché proprio per il fatto che tu non hai voluto ascoltarmi, che sei scappato, se ti sei allontanato, non hai fatto quello che ti avevo detto, è la dimostrazione che tu sei uno tzaddik. Perché il vero tzaddik non è solamente quello che fa, quello che gli dice di fare HaKadosh Baruch Hu, ma il vero tzaddik è anche quello che ama Eretz Israel, è strettamente legato ad Eretz Israel, apprezza Eretz Israel, capisce il valore di Eretz Israel e capisce e ama il suo popolo, il valore del suo popolo. Quello che ha detto prima Riccardo, ricordando la persona che stiamo ricordando questa sera, Riccardo ha detto due cose, che lui amava Eretz Israel e che lui amava il suo popolo, Gemilut Hassadim, e io non so se lui sapeva quello che stava leggendo di Yom Kippur, non lo so se lo sapeva lui, se lo sapeva suo padre, se lo sapeva suo nonno, ma stranamente questa sua usanza che si porta appresso per tutta la famiglia dal passato al presente è proprio un haftarah che rappresenta la persona di cui stiamo parlando, l'amore di Eretz Israel, l'amore del suo popolo, la Gemilut Hassadim, e questo è quello che in qualche modo ha fatto apprezzare HaKadosh Baruch Hu, ha apprezzato Yonah, e sono convinto che HaKadosh Baruch Hu apprezza l'anima di Vino Bracha. Tieni Shmato Zerura Bitzor Rachaim, Amen.
Chiedo al professor Gabriel Levi se può intervenire, grazie.
Minhag Yisrael è, quando si può, in un limud, in ricordo di qualcuno, dire quello che si è imparato da questo qualcuno. Ora, molto brevemente, io ho imparato diverse cose da Bino. Le accennerò soltanto. Uno, ho imparato cos'è Kibud Av, o un modo di avere Kibud Av rispetto dei genitori, del padre dei genitori. Il seconda cosa è come si usava, dove lui è nato, a Tripoli, mettere pace tra le persone. Ho avuto occasione di partecipare a un'occasione in cui lui ha fatto con grande senso dell'umorismo anche. Un'altra cosa che ho imparato, che quando doveva dire no, sapeva dire no, e questa è una cosa che poche persone sanno fare. E poi forse la cosa più importante, e non l'ho imparato da tante persone, di sapere come un Ish Emunah, una persona che è un Baal Emunah, padrone di Emunah, di fiducia nella vita, sa essere un Baal Emunah. Detto questo, mi è capitato quando era il settimo giorno, o un limut intorno al settimo giorno, di notare che nella parasha di Lech Lecha c'era una frase che apriva un problema. La frase è quando Kadosh Baruch Hu dice ad Abramo di uscire da dove stava, andare dove doveva andare, Abramo non lo sapeva, una terra che non conosceva, e che Kadosh Baruch Hu lo avrebbe benedetto in maniera che Abramo fosse, ed era un ordine o una berachà, essere berachà, essere fonte di berachà, essere una berachà, essere un berachà. Ora è interessante che la parola dell'ordine, tu devi essere, compare nella Torah, nel Chumash, solo 4 volte. La prima è questa, quando viene data ordine a Abramo di diventare berachà, lui e tutti i suoi discendenti. La seconda volta ancora per Abramo, quando prima di ricevere la mitzvah della Milà, gli dice Talech lefanai veietami, cammina davanti a me, non è che vai non si sa dove, ma davanti, non dietro a Kadosh Baruch Hu, per ordine di Kadosh Baruch Hu, e sì intero, integro, una persona completa. E queste sono due cose che siglano una parte importante della vita di Abramo Avinu. Le altre due volte che questa parola sii, trovati, sii, che tra parentesi è un anagramma del Shema Vaya, si trova due volte nella storia di Moshe Rabbeinu, in un momento ugualmente drammatici. La prima volta, o importanti, la prima volta quando Moshe deve salire a prendere lo Chodabri, le tavole del patto, e Kadosh Baruch Hu gli dice Alelai, sali verso di me, anche qui è una direzione che deve avere, verso il monte, Ve'eye Sham, stai lì, in quel posto lì, fermo, o non fermo, lo so, prima di prendere l'Uchot Berit. L'ultima volta che nella Torah è sempre per Moshe Rabbeinu. Interessante, due cose che siglano un periodo importante della vita di Abraham, e due versi con lo stesso ordine, con lo stesso verbo, che è l'anagramma del nome del Shemaraya, e lì è detto Ve'ye Nachon Laboker, deve prendere la seconda volta le tavole della legge, che, in cui la Torah non scrive il testo quando, ma scrive le Shlosh Esre Midot Arachamim, cioè il senso di tutte le tavole del Luchot Berit, cioè che Kadosh Baruch Hu sa ricevere la Teshuva, e il senso delle tavole della legge, che si possono rompere ma si può sempre fare Teshuva, e lì è scritto Ve'ye Nachon Laboker, sì, preparato per il mattino, un mattino, quel mattino, buh. Però è interessante che in queste volte in cui Kadosh Baruch Hu dà un ordine diverso a due persone fondamentali, l'individuo che ha creato il futuro del popolo di Israele e anche di altri popoli, e la persona che è riuscito a portare tutto il popolo, completando la promessa data da Abramo Avinu, sul monte Sinai a prendere la Torah. È una sintesi di un percorso che comincia con Abramo e va a venire portato avanti da Moshe Rabbeinu. È interessante anche cosa la prima volta di essere Berachà, e che comprende tutte le altre. La seconda volta di essere come singola persona intero. La terza volta di salire verso il monte e stare lì, salire sempre verso il monte. Noi sappiamo che salire verso il monte, i monti rappresentano anche i propri genitori, il proprio passato, anche Moshe dovrà salire in questa direzione, e l'ultima riguarda il futuro, Ve'ye Nachon Laboker, che ognuno di noi ripercorre questo percorso e deve essere sempre pronto a un Boker che potrà venire. Forse anche questo è un'allusione, le rare allusioni che la Torah fa, che ognuno di noi è sempre pronto, dovrebbe essere pronto, essere Berachà, essere Tamim, essere nel posto che rispetta nella vita e essere pronto al mattino dell'Olam Abba. Per me questa giornata è importante, oltre che per il ricordo di Bina, è anche importante perché in questa settimana cade l'anniversario non di quando mio padre è andato nel suo mondo, ma di quando mio padre è nato. E da noi si usa anche non ricordare il mondo che viene, ma anche il mondo che c'è stato, e ricordare la nascita di una persona oltre che il suo ricordo. I sfardini ricordano anche specialmente il giorno del Brit Milah. Speriamo che ognuno di noi, in ricordo di questo, sia una beracha, non solo i beracha, che sia tamim, che sia pronto nel posto dove sta e pronto per le cose future. Nella parasha di oggi, che leggeremo dopo domani, c'è scritto qualcosa di più. C'è scritto il patto per cui ogni Yudì è vivo per dare qualcosa a suo nipote. E Bino ha avuto dei nipoti e i genitori, i figli di Bino, le figlie, i generi di Bino, spetta completare quello che Bino ha cominciato e fare forti nella loro storia i suoi nipoti, che comunque, qualunque sia il loro cognome, saranno Berachà. Speriamo che siano temimi, siano là pronti nel posto che li spetta.
Amen. Grazie, professor Levi. La parola a Rav Shalom Bachbut, se è connesso, per favore.
Adesso, sì. Okay. Buonasera a tutti quanti. Per me ricordare Bino è, come ho già scritto tempo fa anche a un SMS, è strettamente collegato a quello che Bino mi ha fatto, per il contempo di farlo, per tanti anni, andare e organizzare il Limud per l'anniversario del padre. Ogni volta che era tu Bishvat, regolarmente Bino mi chiamava ed era l'occasione in cui andavo a casa della madre di Bino e facevamo lì il Limud. Questo per tanti anni, non so neanche ricordare perché. E quindi faccio questo Limud pensando in qualche modo a quella situazione e a che cosa non ho detto a quell'occasione, e quindi una cosa che ha a che fare ancora una volta con Bishvat, perché mi sembra che sia una continuazione. Allora, pensando a Bino, ho pensato di leggere con voi tanto rapidamente i primi due o tre versi del primo capitolo dei Tehillim, quando è scritto Ish Asher lo halach ba'atza peshaim uderech hataim lo amar u'moshar litzim lo yashar. Felicità all'uomo che non suole procedere secondo il consiglio dei malvagi, né fermarsi nella strada dei peccatori, che in betorat Hashem chetto butorato yegei umamrari, ma che invece piace l'insegnamento del Signore e sulla sua legge medita giorno e notte. Poi continua, e questo è il punto fondamentale, Ve'aya che es shatun al parghe maim, shel piyo iten beto, l'alevo ibon, l'chol l'asher yase, egli è come un albero piantato lungo un scelto d'acqua, che dà il proprio frutto a suo tempo, e il fogliame del quale non appassisce. Egli riesce bene in tutto quello che fa. Quindi posso veramente dire che Bino, per come è stato, era come un es shatun al parghe maim. Ma anche perché noi sappiamo che in effetti quando facciamo un limud, il limud, e noi siamo abituati a pensare che il limud si tiene nel Beit HaMidrash, ma non è esattamente così. Vediamo come attraverso una serie di racconti che troviamo nel Midrash, come il posto nel quale si faceva il limud, spesso il limud si insegnava a Torah, era sotto un albero. Vediamo alcune fonti che sono importanti in questo contesto. Il primo, che possiamo dire, è possiamo prendere come esempio quanto si è raccontato a proposito di Rabbi Volkanos, che è scritto che fece i cra Rabbi Volkanos tahata e la il kfar e tin e gamar e kola parasha usa kuli yot gomrim e kola parasha. Vi racconto il fatto che la procedura dell'ibum veniva fatta all'esterno, veniva fatta sotto una quercia. Questo un po' a noi romani ricorda la quercia del casso, perché in effetti il fatto di fare qualcosa sotto un albero è molto importante, perché l'albero è segno di vita. Allora mi si racconta che Volkanos faceva la procedura dell'ibum con Beit Din sotto l'area, e si è detto che in quell'occasione hanno imparato che si leggeva tutta la parasha dell'Ibum, che è la parasha che si trova lì in Devarim, e quindi questo qui è un, e questo Nikbea Alaha be Israel le dovrò. In questo modo fu stabilita l'Alaha per le generazioni sotto un albero. Quindi l'albero è veramente importante. Sappiamo anche che ci sono altri episodi, uno sicuramente molto noto, è quello che vedremo dopo, che riguarda invece Rabbi Eliezer ben Hanocchia nostra, in cui è scritto a Gaia, sappiamo di un racconto, che c'era un tale che aveva permesso ai suoi, a delle persone di fare, di studiare sotto l'ombra di un fico. Allora però in quell'occasione Aya Balatena Mashkin Velocca, al mattino prima che iniziassero a studiare, il padrone dell'albero passava e raccoglieva i frutti, i fichi. Amru Shema Uhden, forse sospetta di noi, pensa che noi potremmo mangiare questi frutti, e quindi per questo motivo lui non ha il nostro studio, ma non uno studio cammin integro. Allora gli allievi e le persone che stiamo lì e scrivo e le conto Buddha hanno cambiato il posto in cui studiamo. Allora a questo punto Palale Baratena, quindi Balale, il padrone dell'albero, andato da lui, gli ha detto: Rabotai Hada Mitzvah de Havitan de Bezakin, c'era una mitzvah che voi facevate e che mi davate la possibilità di avere un merito per questo, mitzvah, allora quindi bitter tenuta, quindi ve l'avete annullata, io non ho più questa mitzvah per colpa vostra. Allora no, dobbiamo pensare che tu sospettassi di noi che noi mangiavamo i frutti, e quindi tu venivi al mattino a cogliere i frutti e poi ci permettevi anche di studiare sopra te. No. Allora paesà per Hasù, dico, ma che questo punto la città con loro, abbonite e sono tornati a studiare sotto quell'albero. Amru, quindi, Ishkim e Shachrit lo ricapi, la mattina dopo, lui si è alzato, ma non ha raccolto i frutti. Che è successo? È successo che Zalcha Alea Hamma, Vitruy Oteni, a causa del sole, evidentemente era d'estate, visto che appunto studiamo l'ombra di questo fico, quindi i fichi hanno prodotto dei verbi. Allora Miasa, che cosa hanno? Amru, va la tena, Yudea, e Matai, i onata, sceltena, il corpo. Quindi allora hanno detto, il padrone dell'albero sta qual è il momento in cui bisogna raccogliere. E raccogliere i frutti e quindi raccoglie. E così dice: Kah Akadosh Baruch Hu, Yodea e Matai i onatan shel tzadikim listalek min haolam mesalka. Così dicono qui i Shemidash, anche Akadosh Baruch Hu sa quando è il momento, l'ora dei tzadikim di essere raccolti, ma volti dal mondo, min haolam mesalka, e li porta via dal mondo. Quindi questo ci insegna che effettivamente la vita è molto spesso regolata ad altro. Sappiamo che Bran, conosciamo, il Devarim qui è scritto che ha da mezza sade, che l'uomo è come un albero. Quindi questo fatto qua mi fa pensare effettivamente che se vino, già di questo momento, noi possiamo, per tanti motivi, considerare il vino veramente come una persona non si dica, una persona di tutto, come comportava, quindi è andato via in questo momento perché evidentemente Akadosh Baruch Hu sapeva qual è il momento in cui doveva andare. Qual è il, quando parliamo qui dell'albero, non dobbiamo pensare all'albero che uno pianta fuori da Eretz Yisrael, l'albero che uno pianta quando sta in Eretz, e vino col fatto che ha figlio che sta in Eretz Yisrael, con figli eccetera, certamente ha piantato degli alberi che sono con i nipoti in Eretz Yisrael. Vediamo quindi che lo studio della Torah, quindi, vino attraverso il fatto che regolarmente tutti gli anni mi invita a partecipare a Limoda, a Tunisiano, che poi mi ha portato anche a scrivere, come sapete, insieme a Tunisiano, ha veramente contribuito, mi ha galvanizzato nel fare questa missione. Allora, l'altro mi dà ben noto è quello di Eliezer Ben-Hakeros, che chiede a un certo punto, anche loro, anche lui e gli altri maestri stavano studiando. Dove studiavano? Studiavano dentro o fuori di Petra Libera? Studiavano fuori da Petra Libera. E a un certo punto Eliezer Ben-Hakeros dice che io ho ragione che il calugo che sta qui che si allontani da questo posto. E quindi poi le mura del Beit HaMikdash, del Beit HaMikdash risposta, dice che le mura cadono, le mura non crollano, ma i pregano. Quindi anche lì troviamo fuori dal Beit HaMikdash. Anche questo è appunto un elemento molto importante, riuscire a portare lo studio della Torah, in quell'occasione fuori dal Beit HaMikdash, portarlo come faceva io in casa regolarmente tutti gli anni in occasione dell'anniversario del padre, oltre che essere una mitzvah di Kibud Av, in questo caso, indubbiamente, e anche un'occasione per dire che la Torah non è una cosa che deve rimanere nel Beit HaMikdash. La Torah è qualcosa che sta fuori dal Beit HaMikdash. E quindi, che è Chatur al Beit HaMikdash, penso appunto che la vita di Dino è stata tale da riuscire a realizzare concretamente l'idea di essere Esciatura perché mai è rimasto in Eretz Israele anche tutti questi anni, nonostante che evidentemente potesse avere anche molti interessi anche fuori, però il fatto di avere i figli in Eretz Israele, questo è l'elemento più importante, forse anche l'elemento più importante per cui possiamo dire è una Esciatura perché mai è allevare e magari ognuno di noi essere effettivamente dire i nipoti, ma i figli di nipoti siano come alberi piantati studio privi d'acqua, anche se dobbiamo avere in questi giorni nel sistema ha piovuto parecchio, cosa che non accade sempre, però quando parliamo di parghemai dobbiamo intendere non parghemai in senso soltanto fisico, ma in senso figurato, l'acqua sappiamo la Torah, e non c'è nessun posto al mondo in cui c'è più Torah che non è. E di questo mi pare che sia un scoot che Dino ha raccolto la realtà nel corso della sua vita, e può esserci di esempio a molti di noi, e anche potrebbe essere meglio di una
traccia. Zac, grazie. Adesso ci sarà un contributo con un video di pochi minuti di Rav Shalom Chazan, che non poteva connettersi questa sera. Eitan, anzi voglio con l'occasione ringraziare Eitan di Porto, un ragazzo del nostro Beta Knesset che gestisce questa chat, questo Zoom. Grazie Eitan.
Shalom cari amici, specialmente la famiglia Bracha, Mishpachat Bracha Bechlal, e specialmente i figli, che Hashem vi benedica. Siamo arrivati al 30° giorno, che sappiamo che il trentesimo giorno arriva una aliyah particolare, così c'è scritto in Zohar, ci sono i periodi di 7 giorni, di 30, e così anche quando finisce il 12° mese. E allora sarà queste due o tre parole di Torah in memoria del carissimo amico Ruben Bracha, Bino viene chiamato, Nishmato Began Eden. Allora molto in breve, nella parasha di oggi ci sono i famosi Berachot che Yitzhak ha benedetto Yaakov, come è avvenuto tutto, Baruch Hashem, tutti i Chachamim li studiate, leggete bene la parasha, eccetera. Voglio solo approfondire questo piccolo argomento. La domanda è perché Yaakov non ha potuto avere le Berachot in modo normale, Bederech Yashar, ok? Perché ha dovuto essere costretto di fare, prendere Berachot ben mirma, viene chiamato un furbizio e inganno, ok? Poteva prendere le Berachot in modo normale, perché in questo modo, come viene raccontato dalla Torah. Un'altra cosa, Rivka E quando Jacob dice: mamma, però se papà mi tocca, io non sono, vedi che non sono proprio Esav, sono Jacob, come si fa? Allora lui mi dà una maledizione invece benedizione, e la mamma dice: non ti preoccupare mio figliolo, lo prendo io responsabilità su di me. Sì, cioè, capito? Jacob si può essere convinto di dire che la mamma sarà maledetta invece di me, un figlio così tzadik. Allora, a livello cabalistico, c'è scritto così, che Jacob Avinu è esattamente come Adam Arishon. Shufri di Jacob, Mein Shufri di Adam Arishon. Significa che fisicamente Jacob era bello come Adam Arishon, però anche a livello spirituale la Nishamah è uguale, identica come Adam Arishon. E allora il compito di Jacob era di mettere un tikkun. Tikkun significa rettificare questo che è stato storto da Adam Arishon, cioè il peccato dell'albero della conoscenza che è stato mangiato da Adam e Eva. Come è venuta questa cosa? Mica Adam va a mangiare un peccato, una cosa, Hashem ha detto non toccare, non mangiare, lui mangia. Allora era il furbizio del Nahash, del serpente, che lui ha convinto in qualche modo molto furbo, come c'è scritto nella Torah, Arum era molto furbo, ha convinto Chava di toccare dopo mangiare, e allora il tikkun deve venire anche in modo storto, in modo di mirma, ok? In modo di inganno. E così praticamente fa sicuro che le berachot arrivano a Jacob e non cascano nel possesso di Esav. Perché quando Adam ha fatto il primo peccato, di Chet Yetzadat, a livello di Kabbalah c'è scritto le luci spirituali divine di Hashem, che sono più alti, sono cascate nel basso, basso significa nella Tumah. Ok? E lì sono state coperte, e vai a cercarla. Allora, queste luci, queste orot HaKedoshim, non si può redimere in modo regolare, in modo normale, Yashar, perché la parte opposta sta lì, completamente con tutte forze sue, e fa sicuro che non si può redimere queste grandi luci spirituali del suo possesso. Unico modo per redimere questi scintille sacri che sono cascati per motivo del peccato è solo il modo di ingannare, che non si rende conto che succede qualche cosa, cioè di fare questo furbizio come Nahash, uguale identica. E allora, a livello più profondo praticamente, ci sono certe cose che si può fare in modo normale. Uno fa Torah o Mitzvot, è tutto normale, Echad più Echad, Zeshnaim, eccetera. Secondo motivazione. Invece ci sono certe cose che tu in modo normale, regolare, non riesci. Ha bisogno di fare qualche cosa al di là della comprensione umana, di motivazione. Ci si chiama in ebraico Mesirut Nefesh. Fare qualche cosa speciale. Allora, questo è che dice Rivka Yaakov. Tu ti devi anche sacrificare, prendere un rischio, perché si deve fare qualche cosa forte, cioè redimere questa luce spirituale che possono e devono cadere purtroppo nelle mani di Esav. E lei era molto spirituale in questo senso, ancora più di Yitzhak, che lei non vuole che cadano queste cose come è successo dal peccato di Adam e Eva. Però Jacob praticamente dice: però prende un rischio, mamma non vuole che... Allora lei dice: no, questo significa Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh significa che questo ci insegna questo parasha, che noi, un ebreo, non può andare piano, piano, piano. Dice: se riesco faccio ebraismo. Anche oggigiorno dobbiamo andare al di là della motivazione. Se ci sono ostacoli, vai! Salta ostacoli, non ti preoccupare, Mesirut Nefesh, unico modo di assicurare il futuro, è un ebreo non può andare in modo Veder Hateva. Mai, mai è andato il popolo di Israele in Veder Hateva. E questo ha fatto anche la famiglia Brachi, specialmente Bino, che ha dato educazione ai figli. Ishmato.
Bene, grazie del contributo di Rav Yitzchak Chazan. Stasera sono un po' confuso, mi sono sbagliato. Dato la parola al nome del figlio, Rav anche lui. E adesso siamo alle conclusioni, siamo gli ultimi due interventi, Rav Gianfranco di Sydney, e poi concluderà il nostro rabbino capo Rav Shmuel Riccardo Disegni. Rav Gianfranco Disegni è in linea?
Sono in linea. Grazie molte dell'invito e mi scuso se dopo questo intervento dovrò sconnettermi dal Limud per Bino Bracha, Nishmato Began Eden, perché sono in contemporanea al Limud per Aldo Zargani su un altro sito. Ho conosciuto Bino tantissimi anni fa al Tempio di Kippur a Yasil, organizzato dal Centro di Cultura, dove Bino aveva la chazakah di recitare l'Aftarah di Yonah, e poi dopo che fece l'Aliyah, questa Aftarah passò al suo nipote, il figlio di Ebet, Davide, che continua a dire Yonah, salvo quest'anno purtroppo per i noti motivi che stanno a Londra non è riuscito ad arrivare da noi. Poi ho conosciuto Bino al campeggi del DAC, e c'era anche Ivetti, e poi ho avuto contatti con Bino anche in quanto padre di Micol e Yonah la figlia, non il profeta, che erano allieve del collegio rabbinico. E questa lunga conoscenza che con Bino, per cui fa parte della mia vita, anche se negli ultimi anni non avevamo contatti. Ho scelto per questo Limud di parlare prendere spunto dalla Parashat di Toledot, dove si parla di tanti episodi, l'episodio di Yaakov e Esaù all'inizio, quando Esaù torna dal campo. Siamo al capitolo 25, al verso 29, dice la Torah, Basiase di Yaakov Nasid, Yaakov preparò una minestra, giunse Esav dal campo ed era stanco. Esav disse a Yaakov, ingurgitami, aliteni, da mina adoma adoma seda, questa roba rossa, che a Yefanochi, perché sono stanco e per questo fu chiamato Edoma. Yaakov gli disse, venditi oggi la mia primogenitura. Esav gli ha detto, ecco io a mia inano io leflamut, vado a morire, lama se li decorà, e che mi serve la primogenitura, Yaakov gli dice di giurare, e così via, la storia è nota. Allora, mi vorrei soffermare in questi pochi minuti, 7-8 minuti, su alcuni midrashim che danno una luce diversa a questo colloquio che nella Torah è molto stringato. Questo è il compito del midrash, di leggere fra le righe, ma c'è sempre un motivo per cui il midrash dice quello che dice. Il primo midrash è da Bereshit Rabbah, Samer Gim, 63, capitolo 63, e Yaakov aveva preparato questa minestra, arriva Esav, come abbiamo detto, e gli chiede che cos'è questa minestra, com'è che ha fatto proprio questa minestra, perché come sarà chiaro dalla fine della parasha, che è il versetto che non ho letto, la minestra era una minestra di lenticchie, e lenticchie era uso che venissero mangiate sia perché facevano bene, ma anche perché era segno di lutto, perché lo vedremo più avanti perché era un segno di lutto. E quindi Esaù vede questa minestra di lenticchie e chiede per cosa è successo. E allora risponde Yaakov, così dice il Midrash, è morto Oto Zaken, il vecchio, ma Zaken a Roma è anche in ebraico, è anche il nonno, era morto il nonno, era morto Avraham Avinu quel giorno. E quindi questo cibo di lutto, ma anche era il cibo di la Siddhat Avraha, il cibo che Yaakov ha preparato per proprio padre Yitzchak, che era in lutto per suo padre Avraham. E allora Esaù si sorprende che Avraham fosse morto e gli dice, il giudizio divino gli ha colpito anzitempo, perché Avraham morì all'età di 175 anni, meno di suo padre Terah. Però questo si può giustificare perché le generazioni andando avanti la gente viveva di meno. Ma il problema è che ha vissuto meno anche di quanto è vissuto Yitzchak, che era suo figlio. Yitzchak ha vissuto 180 anni. Ma come mai Abramo è vissuto 5 anni di meno? E di questo si stupisce Sav, secondo il Midrash. E Yaakov risponde sì. E Sav gli dice, ma allora se è così, che Avraham, lo tzadik, il primo ebreo, eccetera, muore anzitempo, dice lo matan sachar velo techiat metim, non c'è una ricompensa e non c'è la resurrezione dei morti. E il Ruach HaKodesh, dice il Midrash, dice, citando il versetto di Geremia, Altiv Kulamet, la Ruach HaKodesh in questo caso protesta contro le parole di Esaù, cita il versetto di Geremia, che lì vuol dire altre cose, ma viene interpretato così, versetto capitolo 22, verso 10, Altiv Kulamet, non piangete per il morto, non piangete per il morto, in questo caso è Avram, e il seguito del versetto dice, Behu bachol aulech, piangete invece per quello che va. Lì si riferisce in Geremia a quello che va in esilio, qui si riferisce a quello che va, ossia Esav, che ha perso la sua parte nel mondo futuro, e per questo Esav dice mio lech lamut. Vediamo un altro mirage sempre dal Bereshit Rabbah, che spiega ancora di più. Dice in Miash, Rabbi Udan, a nome di Rabbi Avu e altri Rabbanim, spiega che Kadosh Baruch Hu tolse questi anni, dobbiamo adesso capire per quale motivo Avram è vissuto di meno, e perché, dice un altro Midrash, perché Esaù fece due trasgressioni, in altri testi le trasgressioni sono cinque, o sono sette, o sono anche di più, e le due trasgressioni che fece Esaù furono che Esaù andò con una donna fidanzata a un altro uomo, e Esaù la violentò, e come dice un versetto, fa un accostamento fra versetti, adesso non abbiamo il tempo di fare, ma chi vuole può trovare il Midrash, che c'è anche tradotto in italiano, il Bereshit Rabbah, e che sparse il sangue, uccise una persona, e anche era un ladro, e sua varie averot che fece. Allora, per questo motivo sono stati tolti 5 anni a Avram, perché Kadosh Baruch Hu aveva promesso ad Avram, beatata voi la voteja, tu giungerai quei pari beshalom tikaver besevatova, e verrai sepolto besevatova, con buona vecchiaia. La buona vecchiaia non si ha quando uno ha un figlio oppure un nipote, come in questo caso, che fa delle trasgressioni. E quindi dice Midrash, Avram, se avesse visto che suo figlio faceva avodah zarah, che faceva, spargeva il sangue, e che aveva rapporti proibiti, questa non sarebbe stata una sevatova, meglio che muoia prima c'è il pater beshalom, piuttosto di vedere queste cose. Andiamo avanti sulla minestra di lenticchie, dice il Midrash che per quale motivo proprio le lenticchie, perché in Occidente si dice che la dasha, la lenticchia è tonda, e anche il lutto megulgelet, rotola, arriva a tutti quanti, è qualcosa che prima o poi tocca a tutti quanti. Allora, questo è il simbolo della lenticchia tonda, e un altro simbolo che dice il Midrash, questo sta in questo Midrash sta in Baba Batra 16, è che la lenticchia non ha una bocca, e anche la persona che sta in lutto non ha bocca, perché non si può lamentare, ma anche perché, dice un altro passo del Talmud in Berachot, pagina 6, in Daf 6, si dice che la ricompensa di coloro che vanno a trovare le persone in lutto è stare zitti, cioè il modo migliore per consolare le persone in lutto è stare zitti e aspettare che la Vel dia loro la parola. E questo è l'insegnamento, che quando si va a trovare qualcuno a Vel non bisogna tormentare le parole, stare zitti, aspettare che sia la Vel che dà la parola. E questa mancanza di bocca della dasha, della lenticchia, simboleggia questo. Varie altre averot che ha fatto il Esav, adesso non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli. Un'altra spiegazione della minestra di lenticchie è perché la minestra di lenticchia ha segni sia di lutto che segni di simcha, perché è un cibo che nutre e che si dà anche in occasioni di ete, ma è un cibo anche di lutto. La stessa cosa quando è morto Avram Avinu, c'era il lutto, ma Jacob in questo caso ebbe anche la simcha, la gioia di poter ricevere la Bechorà, come ha spiegato adesso Rav Bachbun, nei modi in cui ha ricevuto la Bechorà, come ha spiegato Rav Bachbun. Non abbiamo tempo di entrare in tutti i dettagli, però vorrei soffermarmi su un aspetto, che la verità principale che fa Esaù è dire che non c'è giudizio e non c'è giudice, è Matan Sakhar, non c'è un giudizio nel mondo, e quindi Esaù Kofer Baikar ha rinnegato i fondamenti dell'ebraismo. Dice anche che non c'è la Techiat Ametim, non c'è la risurrezione dei morti. Queste due averot sono conseguenti a quando Esaù sente che Abramo è morto, quindi c'è una sorta di contraddizione. Abramo muore prima, anzitempo, perché sa che Esaù è uno che fa udasarà, che sparge sangue, eccetera, che è un poco di buono, e quindi muore prima. Nel momento però in cui muore prima, Esaù viene e dice a Jacob cosa sta facendo, e Jacob gli dice che Abramo è morto, allora Esaù continua a fare altra verot, perché dice non c'è un giudizio, non c'è resurrezione dei morti. E questo è quello che più volte dicono averà goreret averà. La verà trascina con sé un'altra verà, causa che uno faccia un'altra verà. Che è una cosa che sappiamo bene, nel momento in cui uno inizia a fare una verà, poi continua a fare altre verot e aumenta la verot. Ma questo c'è anche lo speculare, perché a volte dicono mitzvah, goreret mitzvah. La mitzvah porta con sé un'altra mitzvah. Quando si inizia a fare le mitzvot e si continua e si aumenta e si rafforza l'osservanza delle mitzvot. Questa è la caratteristica che potete riscontrare in noi stessi o nei nostri conoscenti. Chi fa una mitzvah dopo un po' ne farà due e poi ne farà ancora di più, e viceversa per le averot. E Bino ci ha insegnato a fare mitzvot e la sua casa ebraica che ha costruito insieme alla compianta Ivette ha dato i frutti. E vorrei concludere con Bino e Reuven. Reuven è figlio di Yaakov, e quindi eravamo in tema parlando di Yaakov, ma vorrei concludere anche con le parole della benedizione che dà Yaakov ai suoi figli e ai nipoti. La prima è la dà Reuven, ma poi la dà anche ai nipoti, e la Berachà che dà Yaakov a Malacha Goelotimi col Ra, Yivarech et Anearim, Vikareb Ben Shemi Veshem Avotai, Avram Ischak, Vidgul Arov, Vikarev Ares, l'angelo che mi ha salvato da ogni male, da ogni danno, benedica questi ragazzi, figli e nipoti, e il mio nome venga proclamato, il nome dei miei pari, Avram Ischak, venga proclamato su di loro, Vidgul Arov, Vikarev Ares, e possono prolificare come i pesci all'interno della terra. Che questo augurio accompagni le figlie di Bino e tutti i nipoti e tutti noi. Nishmatob Ganeden, Yesikro Baruch.
Caro Barab Gianfranco Disegni, conclude il nostro rabbino Riccardo Disegni.
Buonasera. Partecipo a questo limud nel ricordo di un amico carissimo, di cui veramente tutti quanti e piangiamo sinceramente la scomparsa. E in conclusione di questi interventi vorrei fare un breve intervento che si ricollega un po' alla parasha, a un tema fondamentale della parasha che leggeremo, e anche al nome della persona che stiamo commemorando. Il tema principale della parasha è quello della benedizione, che come abbiamo visto viene carpita da Yaakov e con l'inganno, e il tema è a chi tocca la benedizione, perché c'è la benedizione e Berachà e il cognome di Bino è Berachà, e non ho mai capito per quale motivo si è partita debba ritirare l'accento, ma così è nella pronuncia comune, non c'è assolutamente dubbio che comunque il nome sia collegato a questo. E allora vorrei fare una piccola riflessione, divagazione sul senso di questa parola, che tutti quanti sappiamo che significa la benedizione. Ora ci sono in ebraico tre parole che si scrivono quasi uguali, che hanno le stesse, comunque la stessa radice, che sono Berakha, Berekha e Avrakha. Berakha è la benedizione, Berekha è la piscina e Avrakha è l'innesto. Allora, quale possibile rapporto ci può essere tra queste cose che sono un pochettino differenti? Cioè uno va a fare il bagno nella piscina, prende la benedizione, va a fare un innesto nell'albero, e che rapporto c'ha l'innesto nell'albero con la piscina o con la benedizione? E la soluzione alla domanda è molto semplice, perché ciò che sta, che lega in comune a queste tre parole è che c'è la radice Betleshkaf, Berech, che significa ginocchio. Allora, la piscina è chiamata Berekha perché prima di essere la piscina dove si va a fare il bagno, è la piscina nella quale si lavano i panni, e i panni si lavavano stando in ginocchio, difatti c'è il famoso ginocchio delle lavandaie. Questa è una malattia che non esiste più, è una malattia che contraevano per stare lunghissimo tempo con le ginocchia piegate e schiacciate. La Berakha è collegata al ginocchio, nel senso che ripete un atto rituale, che è quello dell'inginocchiarsi, e la Berakha è collegata all'innesto perché il ramo che viene inserito nella pianta viene inserito a 90 gradi, e quindi questo ricorda un ginocchio. Chiarito questa pluralità di significati, dobbiamo dire che questa pluralità comunque non ce la mettiamo per strada, perché è importante. Ci sono nella Torah 69 volte in cui compare la parola Berakha, quindi vuol dire che è una parola molto importante e ricorrente, e che l'opposto della Berakha è la Kilalah. Come però la radice Kilalah viene un'altra cosa, la Kilalah viene da Kal, quello di rendere leggera una persona, a differenza di renderla pesante, che è Kavod. Però l'opposto di Kilalah non è il Kavod, ma è la Berakha. La parola compare tante volte nella Torah, e prima compare come verbo, Vaivaref, nella creazione del mondo, ma poi compare in maniera solenne con la benedizione che viene affidata ad Abraham, al quale gli si dice, Dio gli dice nell'Efrecha, vai te ne via dalla tua terra, eccetera, eccetera, e Berigye Berakha, e tu sii, Berigye è l'imperativo di essere, Berakha. E io benedirò chi ti benedice, e mentre invece maledirò chi ti maledice. Però questo Veyeh Berakha che significa? Che significa Veyeh Berakha? Ci sono diverse spiegazioni. Uno è che tu sarai il modello della persona benedetta, e quindi quando qualcuno dovrà dire in poco su di te cose buone, farò il tuo nome. Il modello per questa interpretazione è quando si dice che Efraim chi nasce, che il Signore diventa come Efraim e Menashe, sta in Bereshit 48:20, e quindi diventa un esempio. Quindi Eyeh Berakha sarai il modello. Altrimenti, come traduce Onkelos, Teim Varech, sii tu benedicente, sarai tu che darai la benedizione a tutti quanti, sarai tu che porterai la benedizione al mondo. Secondo un'altra lettura, cambiando una vocale, Im Varach, sarai benedetto, tu sarai benedetto, se farai tutte queste cose sarai benedetto. L'altra interpretazione, che non ho trovato molto comunemente, ma che è collegata a questo triplice senso della parola Berakha, che è collegata al ginocchio e quindi è collegata all'idea dell'innesto, spiega questa espressione: Verim Rehu Becha col Mishpechot Adama, che tu famiglie saranno, tutte le famiglie della terra saranno benedette per te, per tuo merito. Ma potrebbe significare anche che tutte le famiglie della terra saranno innestate in te. Cioè arriverà un momento in cui gran parte dell'umanità si dovrà ricollegare a te. Effettivamente oggi miliardi di persone si ricollegano ad Abramo, che sia un innesto spirituale o che sia un innesto materiale è un altro problema. Berakha è anche un nome di persona, non è un nome di persona, è il nome di una valle, è il nome di una valle che va da Gerusalemme verso Hebron, e che nella quale a seguito di una guerra peraltro non combattuta il re Josafat riuscì ad avere il bottino dei combattenti di Ammon e Moab senza perdere nessuna persona in guerra, e quindi lo chiamò la valle della benedizione perché questa benedizione era venuta dall'alto. Ora, voi sapete che noi nella nostra vita diciamo rituale abbiamo la presenza dei Berakhot dappertutto, sono le frasi che noi, le formule di benedizione che noi recitiamo, le benediciamo, diciamo queste formule, le facciamo sia quando stiamo per fare una mitzvah, per esempio Netilat Lulav, Sukkah, accensione della Panucchia, eccetera, sia quando godiamo di qualche cosa, oppure lo facciamo per ringraziare e celebrare il Signore Baruch Atta Hashem, la formula comune. Ora, sappiamo anche che ne dobbiamo fare almeno 100 al giorno. Tutto questo crea il senso della Berakha. Il senso della Berakha è qualche cosa che ci mette in collegamento con la realtà e che ci fa sperimentare la realtà in un modo completamente differente. La Berakha è ciò che interrompe il godimento diretto di un determinato bene, spezza l'automatismo, e prima di scatenare l'automatismo dice: attenzione, tu in questo mondo non sei solo, tu in questo mondo se ricevi un bene devi ringraziare e devi sapere chi è che devi ringraziare, e anche se tu esegui un precetto devi sapere che a questo precetto non ci sei arrivato con la tua testa e con la tua logica, ma stai semplicemente seguendo un ordine universale dato da Kadosh Baruch Hu. Trovate nei siti, se andate a cercare, ci sono pure quelli in cui uno deve scegliere il nome per un bambino o una bambina che nasce, tutte le cose buffe che compaiono, vi lo dico così marginalmente, sapete come sono fatti questi siti e che tipo di spirito ci mettono, ma praticamente interpretando le cose che abbiamo detto adesso, questo lo dico anche con filo di ironia, ma lui dice: come Berakha voi avrete un gran, chi ce l'avrà questo nome avrà un grande amore della natura, degli esterni. Tutte le bellezze e le finezze della vita saranno ispirazione per voi, sarete attratti dai misteri della natura, sarete positivi, eccetera, eccetera, tutte queste cose qua. Ma per dire che quando ci sono questi tipi di persone che classificano le persone in base ai nomi e danno senza guardare un nome, ci mettono tutte queste cose nella Berakha. Ma quello che è divertente, è che alla fine di questo ci sta anche l'analisi sanitaria, cioè dicendo che tipo di salute avrà una persona che si chiama Berakha. Non so come ci sono arrivati, alle cose di prima ci si arriva facilmente, ma qua si dice che questo nome potrebbe causare mal di testa, mal di occhi, mal sinusiti, otiti, mal di gola, sensibilità per cuore, polmone e organi di respirazione, e frequenti mal di testa. Vabbè, tutto questo è collegato al nome a Berakha, non so che Berakha sia, non so come ci sono arrivati, comunque vedete come si scivola dall'ispirazione alla corbelleria più assoluta. Ad domanda che ci dobbiamo fare tutti è che noi abbiamo la Beratà che rappresenta un valore fondamentale nella nostra vita religiosa, e noi prima di fare qualsiasi atto che abbiamo citato dobbiamo dire Baruch Atah Hashem, ma il Signore che non importa che diciamo Baruch Atah Hashem, il Signore ha bisogno delle nostre benedizioni. Allora, la prima spiegazione è ovvia, perché non è lui che ha bisogno delle nostre benedizioni, è perché noi attraverso la benedizione praticamente riconosciamo il nostro ruolo nel mondo. E riconosciamo che tutto il bene e tutte le cose buone ci vengono da Dio, e addirittura noi ci allarghiamo in questi casi anche quando purtroppo succedono cose spiacevoli, in cui anche in questi casi noi dobbiamo benedire il Signore. Rasul Reshik ha dato un senso più profondo a questo ragionamento, riflettendo sul fatto che appunto, come si è accennato prima, la prima volta che compare la benedizione, Vaivarech, si riferisce alle creature che vengono create, alle quali viene detto, create maschi e femmine, viene detto per urvo, cresciuti e moltiplicatevi. Quindi secondo Rasul Reshik la Beratà è strettamente collegata a quest'idea del crescere e moltiplicarsi e unirsi delle diversità rappresentate dalle 12 maschi e femmine, di chi dà e chi riceve, di chi insieme costruisce. Quindi la Berakà significa, che è data pure allo Shabbat, in qualche modo significa crescita, la possibilità di essere fecondi, di moltiplicarsi, ma non soltanto moltiplicarsi nel senso della discendenza, nel senso biologico, significa anche il crescere e moltiplicarsi dal punto di vista spirituale. E anche Hashem ha bisogno di questo, perché praticamente se noi diciamo che la Beratà è qualcosa che viene dato a maschi e femmine, molto spesso noi, soprattutto a livello mistico, pensiamo che questa Beratà sia che Clali Israele rappresenti l'immagine femminile e il Signore l'immagine maschile, e quindi noi abbiamo bisogno di lui e lui ha bisogno di noi in qualche maniera, per modo di dire, e la Beratà rappresenta appunto la fecondità che nasce da questo Signore con Hashem, e quindi la Beratà significa maggior bene, maggior dare, rinnovazione e creatività. Ecco, questo è quello che sta dietro a questo nome e a questo cognome, e se voi tutti quanti conoscete gli amici, i vari rami di questa famiglia, potrete vedere che tante delle queste cose sono presenti in loro, e ne abbiamo tutti quanti apprezzato con gioia la simpatia che ne deriva. E l'augurio che ci continui a essere sempre Berakà in tutto quello che diciamo.
Grazie Rav, non sta a me fare ringraziamenti, vorrei dare la parola a Nicole e Maurizio, Nicole Braha e Maurizio Molinari, penso vogliono dirvi qualcosa a tutti quanti.
Grazie Riccardo, grazie a Beth Michael per organizzato questo Limud, grazie a Rabbanim per essere intervenuti, per quello che hanno detto, grazie soprattutto a tutti voi per aver partecipato, e ricordare Ruben Bino Braha, Zitonoli Braha, che era esattamente come è stato descritto, un uomo che aveva un profondo amore per Eretz Israel e per Amisai.
Grazie Maurizio.